Io talmente che curo tanto i miei investimenti che come vengono i primi freddi ci metto un blade di quelli di marca.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Abbiamo dovuto prendere IAR perché una serie tedesca in corsia non ci è venuta in mente.
No, non l'abbiamo trovato.
Forse non c'è.
Ma no, figurati.
Un medical drama tedesco, aiutateci, perché qua non ce n'è venuto in mente neanche
guarda,
uno.
Invece i medici tedeschi questa mattina sono sugli scudi, sono il tema della nostra apertura del programma.
Grandi protagonisti della copertina di oggi. Allora, andiamo per ordine. La medicina in Germania, a quanto pare, sta diventando sempre di più una professione femminile. Mezzo secolo fa, nel 1975, su 43.368 studenti, il 71% in medicina ovviamente, era composto da maschi uomini. L'anno scorso il rapporto, Mauro, si è quasi invertito, perché adesso siamo al 35% uomini, 65% donne, e la proporzione fra i medici già in attività è quasi alla pari, 216.213 uomini contro 212.261 colleghi. Poi,
sì,
come
però,
in ogni altra attività, al vertice, ecco, come al solito, le cose non stanno così.
Il tra soffitto primari, di cristallo c'è anche in medicina.
È il 13%, solo le donne sono solo al 13%. E questo è un tema. Però, a parte i numeri, andiamo invece ad analizzare la qualità del lavoro.
E la qualità del lavoro dà ragione una volta di più alle donne, perché ci sono due studi che segnalano come con il bisturi, cioè le chirurghe, abbiano risultati migliori rispetto ai chirurghi. Le chirurghe sono più affidabili, dicono alcuni studi, intervengono dopo aver studiato con attenzione il paziente, non si fidano ciecamente dell'esperienza. E qui, vabbè, potrebbero essere tutte delle percezioni più che dei dati di fatto. Però ci sono dei numeri. Statisticamente risulta maggiore probabilità di sopravvivenza per un intervento che viene effettuato da una donna. E questo nonostante su 41.000 chirurghi, stiamo sempre parlando della Germania, le donne siano il 24%, cioè una su quattro, ma il 4% operato da una chirurga ha avuto più chance di sopravvivere rispetto a quelli operati dai chirurghi.
Allora, io attiverei immediatamente i nostri ascoltatori, che lo sai sono sempre in grado di sorprenderci di fronte alle notizie più impensabili, hanno la personale testimonianza da condividere con noi. Quindi vi è capitato di essere stati operati, avete subito un intervento chirurgico per mano di una donna, vi siete ritenete trovati particolarmente bene perché magari ha avuto proprio un atteggiamento più professionale, adesso senza fare nessuna discriminazione,
ha creato una maggiore empatia,
esatto,
magari con voi.
È successo qualcosa di particolare? Se avete voglia di raccontarcelo, visto che oggi è il mercoledì del lavoro e parleremo anche peraltro di questa professione che è molto difficile da intraprendere, non solo per gli anni di studio, ma c'è tutta la tematica dei test di ingresso alle università, per non parlare poi anche degli infermieri. Forse ieri ne scrivevamo noi, non mi ricordo su che giornale l'ho letto, una professione ricercatissima,
sì,
ma poco ambita purtroppo dagli studenti.
Sulle pagine di Sanità 24,
vero, esatto,
e sul nostro portale appunto dedicato.
E allora
349,
sì, bravo, no,
volevi l'altro?
No, il numero verde lo utilizziamo per le chiamate in diretta sui temi importanti. Per queste tematiche qua un pochino più di colore folklore, ma anche se molto importanti, invece utilizziamo il WhatsApp, che risponde al numero del
349-238-6666, come al solito. Beh, già che ci sono, dico anche il numero verde 800240024, se volete tenerlo lì poi per i temi cruciali, perché non ho finito con i tedeschi e i medici o dottoresse, insomma come volete voi, perché risulta e viene scritto oggi da Il Giornale che la Germania sia la leader europea nelle assenze dal lavoro per malattia. Ora la cosa, diciamo, è curiosa, perché noi siamo sempre abituati a pensare così, che la Germania sia un posto di grande rispetto per le regole, invece qui c'è un po' di odore di assenteismo. In media c'è il numero di giorni di riposo giustificati da certificati medici in Germania è all'incirca doppio rispetto alla media europea, che è di 8 giorni l'anno. Quella italiana è di 8,5 giorni l'anno, stiamo parlando dei dati al 2024 a fine novembre, mentre in Germania nel 2024 fino a fine novembre si è arrivati a 17,7 giorni di assenza. La questione è così sentita che il CEO dei servizi assicurativi Allianz, Oliver Bethe, ha detto che si potrebbe anche valutare la possibilità di non pagare ai dipendenti il primo giorno di malattia.
Vedrai come ti passa la voglia.
Lui dice che questo farebbe risparmiare 40 miliardi di euro all'anno ai datori di lavoro pubblici e privati. Ovviamente i sindacati non sono così disponibili e favorevoli e hanno subito detto che è una proposta profondamente ingiusta. Però insomma, sorprendente il fatto che in Germania risulti un numero così alto di assenze per malattia rispetto, ripeto, alla media europea.
Mi verrebbe quasi da dire mal comune mezzo gaudio, perché anche noi ogni tanto finiamo alla ribalta della cronaca per le assenze dal lavoro, per le certificazioni compiacenti da parte di medici amici. Insomma, non sono delle situazioni molto c'è un termine esatto, edificanti, ecco, da raccontare.
E d'altra parte, sai come si dice dal latino, consolazione dei poveri di spirito avere compagni di sventura.
Allora, intanto la clinica della Foresta Nera, ci raccontano gli ascoltatori, era una serie tedesca di medicina, Fausto dice più che altro una soap opera, ma è effettivamente così, io non me la ricordavo, credo di non averla neanche mai vista. Secondo messaggio che voglio commentare, Deborah, sei identica alla lampada da comodino di mia nonna Lisa, uguale, ma vorrà dire che sono antica?
Ma chi ha lo sgarbato?
No, ma per quale? Ma perché sono vecchia, perché sono antica o perché sono un pezzo di antiquariato pregiato? Non
uguale
lo so.
Giuro. Poi c'è Maurizio che invece si segnala come, avendo subito un intervento di erne inguinale, la dottoressa è stata molto professionale e carina e aggiunge, meglio dei colleghi maschi, così si segnala Maurizio, appunto, che ci ha scritto questo messaggio al 349-238-6666.
Anche Gianluca ci ha scritto, in Francia non pagano i primi 3 giorni di assenza, ma lo sapevi?
Ciumbia, no, non lo sapevo, ma mi sembra profondamente ingiusto per riprendere quello che hanno detto i sindacati tedeschi.
Ma in Italia i primi 3 giorni di malattia non vengono pagati?
Non mi risulta che sia così, però adesso tanto abbiamo, guarda, avvocati, specialisti di datori di lavoro eccetera eccetera, possiamo chiederlo in diretta.
Allora Marco suggerisce che il primo giorno di assenza di malattia non lo paga l'INPS ma lo paga il datore di lavoro, ma non che non vengono appunto pagati. Allora come al solito parte sempre una deriva inaspettata rispetto ai temi che invece avevamo in animo di trattare, che sono due: lavoro domestico e il contratto di lavoro ibrido, la novità del DDL Lavoro, che forse non è proprio esattamente una novità, ma insomma il DDL Lavoro ci mette la ceralacca sopra ad alcuni aspetti di questo tipo di contratto.
Ben detto, Deborah, perché effettivamente noi parliamo di lavoro domestico per due motivi. Il primo è che al 10 di questo mese c'è il primo versamento dell'anno per quanto riguarda i contributi dell'ultimo trimestre del 2024, ma poi perché c'è stata un'importante sentenza della Corte di Giustizia Europea e vale la pena dedicarci qualche minuto. Poi il lavoro ibrido lo faremo con l'avvocato Giampiero Falasca, voce e firma nota di Radio 24 del Sole 24 Ore.
Per questi due argomenti mettete mano alla cornetta, potete intervenire con le vostre domande all'800 24 00 24 o continuare ad inviarci i vostri messaggi su WhatsApp al 349 238 6666, scritti e vocale, parte il giornale radio del lavoro.
Mauro Meazza e Deborah Rosciani ti aiutano ogni giorno a sviluppare i tuoi piani.
Abbiamo un'indagine freschissima pubblicata proprio questa mattina, il rapporto 2025 del World Economic Forum sulle prospettive dell'occupazione. Il rapporto è stato pubblicato oggi a Ginevra. Cosa ci racconta? Che entro il 2030, praticamente dopodomani, entro 5 anni, si creeranno 78 milioni di nuove opportunità di lavoro, ma per accogliere questa ventata di fresco è necessaria un'urgente riqualificazione per preparare la forza lavoro. Secondo questo rapporto, che è stato compilato sulla base di dati forniti da oltre 1000 aziende, la percentuale di job disruption sarà pari al 22% entro il 2030. credo che si riferisca questo dato alla tipologia di posti di lavoro destinata ad essere cancellata,
sì,
no?
Dimensioni che non saranno più necessarie, magari però, anche le nostre.
Infatti, con la creazione però di 170 milioni di nuovi ruoli e il trasferimento, quindi il cambiamento di 92 milioni di posizioni, appunto, di lavoro, di posti di lavoro, e quindi c'è un bilancio netto di 78 milioni di posti di lavoro, che è la notizia del rapporto, se così vogliamo definirla. I progressi tecnologici, i cambiamenti demografici, le tensioni geoeconomiche e le pressioni economiche sono i fattori chiave di questi cambiamenti che stanno rimodellando i settori e le professioni in tutto il mondo. C'è poi un divario di competenze, sottolinea il rapporto, che continua ad essere l'ostacolo più significativo alla trasformazione aziendale, con quasi il 40% delle competenze richieste sul lavoro destinate a cambiare e il 63% dei datori di lavoro che già lo citano come l'ostacolo principale da affrontare. D'altronde non è da ora che stiamo parlando del mismatch, cioè di questa difficoltà per tante imprese a livello mondiale a reperire le competenze che servono, perché sul mercato non ci sono. Si prevede che le competenze tecnologiche in materia di intelligenza artificiale, big data e cyber security vedranno una rapida crescita della domanda, ma le competenze umane rimarranno fondamentali. E qui andrei alla seconda notizia, Mauro.
Esattamente, perché la seconda notizia ci dice invece che c'è la rivincita degli umanisti. Non di tutte le facoltà umanistiche, però alcune facoltà umanistiche sembrano favorite per dialogare, se così si può dire, con l'intelligenza artificiale e le sue varie applicazioni. Profili umanistici molto creativi e specializzati, psicologi del lavoro, project manager, esperti di relazioni pubbliche, esperti di immagine, per poter aiutare tutte le altre professioni che sono più impattate, più interessate dall'applicazione di intelligenza artificiale, aumentarle a gestire questa intelligenza artificiale, a comunicarla e a utilizzarla nel modo corretto. Lo dicono non uno, ma diversi report di società di consulenza e di recruiting, EY, Pearson Italia, Accenture, Manpower Group, Page Group, ed è una quella che definiscono una ibridazione tra competenze tecnologiche e alcuni profili umanistici, quindi la rivincita, per così dire, dell'umanismo delle scienze umanistiche rispetto a quelle che sono le scienze STEM e che sono considerate le scienze dure, quelle, diciamo così, più capaci di garantire un impiego alla conclusione del ciclo di studi. Posso dire che, volendo, tutti questi temi noi li abbiamo un po' affrontati, delibati, mi viene da dire, nel nostro podcast Che lavoro sarà, che abbiamo realizzato proprio nel dicembre dello scorso anno.
Allora, 349-238-6666, non so se stai notando la montagna di messaggi che ci stanno arrivando sul tema delle indennità che vengono riconosciute per i giorni di malattia, e da qua possiamo notare e confermare come io e te, che siamo sempre qua in pista, non ci ammaliamo mai, non conosciamo bene la materia, e quindi oggi dobbiamo cospargerci il capo di cenere, perché molti ascoltatori ci segnalano che in Italia da anni non vengono pagate le indennità per i primi 3 giorni di malattia, e poi vabbè, ci sono chiaramente delle differenze per quello che riguarda il lavoro autonomo. Un altro ascoltatore ci segnala: mia moglie è artigiana da 18 anni, i primi 3 giorni non li ha mai riscossi. Però evidentemente bisognerà fare un punto della situazione su questo argomento, perché è un tema un pochino invisibile, forse perché quando uno sta male non si pone il tema di chi copre evidentemente quella fase. I primi 3 giorni di malattia sono a carico del datore di lavoro, ci stanno scrivendo tutti gli ascoltatori, ignoranti.
No, effettivamente dobbiamo ammettere che sappiamo di non sapere, come avrebbe detto Socrate.
Ma perché stiamo ringraziando il cielo sani e siamo sempre qua, forse non ci siamo mai dovuti occupare direttamente sul campo.
E comunque guarda, anche a JP Morgan potranno dire siamo sempre qua, perché l'ultima notizia che diamo, a JP Morgan hanno detto basta con lo smart working, tutti i dipendenti in ufficio 5 giorni alla settimana, niente lavoro ibrido, si torna in presenza, la pandemia è finita, grazie, tutti qua. È la più grande banca statunitense, come sapete, la JP Morgan ha più di 300.000 dipendenti in tutto il mondo e dovrebbe annunciare questo cambiamento nelle prossime settimane. L'ha scritto oggi il Sole 24 Ore nelle pagine di Finanza e Mercati, che vanno lette sempre avidamente.
Andiamo al lavoro domestico.
Parliamo di lavoro.
Per molte ragioni ho frequentato parecchi medici negli ultimi 2 anni. E devo dire che le mani di una chirurga sono molto più delicate e più, se vogliamo, anche rispettose del corpo, delle mani di un chirurgo uomo.
Una dottoressa di circa 42-44 anni mi opera d'urgenza per risolvere il mio caso in maniera molto brillante, che prima di intervenire mi ha sottoposto a due diverse tacche per sincerarsi delle condizioni, quindi studiando attentamente il caso.
Vabbè, è probabile che sia vero quello che dite sulle donne che magari hanno anche più manualità, è proprio questioni fisiche, insomma. Però c'è anche da tenere conto, cosa che non credo venga tenuta conto da questo studio, che magari alle donne sono stati dati dei casi più semplici.
Ma la maggior parte delle professioni di caregiving stanno diventando esclusivamente femminili, o comunque con una grandissima proporzione femminile, e oltretutto non stento a crederci che un chirurgo donna presti più attenzione al paziente di un chirurgo uomo.
Stendo un velo pietoso sul terzo messaggio, non lo voglio neanche commentare.
Ah, sì, diciamo che fa un po' il paio con certi discorsi che si sentono a volte fare per le professioni, ad esempio l'avvocatura o il fisco, in cui si dice beh, ma alle donne non interessano certi temi,
certo,
che poi guarda
segreteria.
Un po' sono quelli più remunerativi. Va bene, comunque invece c'è un tema di parità di genere anche nel lavoro domestico, e questo mi serve per introdurre, per dare il bentornato ad Andrea Zini, presidente di Assin.Golf. Buongiorno, buon anno e bentornato a Due di Denari, presidente.
Dov'è finito Andrea Zini? Adesso lo recuperiamo ricordando che Assin.Golf è l'Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, che abbiamo interpellato questa mattina perché ci è arrivata questa notizia dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che lì per lì ci aveva anche un pochino colpito, perché avevamo così un po' registrato la sensazione che fosse necessario d'ora in avanti, sulla base di questa pronuncia, addirittura di dotare i lavoratori appunto nel settore domestico di un badge di entrata e di uscita dalle nostre abitazioni.
Un tornello in salotto monitorare appunto le ore svolte dalla Colf. Sappiamo che il mestiere di collaboratore domestico è più spesso svolto, lo dicono le statistiche, da donne rispetto agli uomini. Però appunto, perché questa sentenza è importante? Questa sentenza, sostanzialmente, decidendo di un caso spagnolo, dice che non si può derogare alla computo puntuale delle ore svolte dalla collaboratrice, dal collaboratore domestico. Insomma, bisogna effettivamente garantire, queste le conclusioni, garantire che vengano computate le durate massime settimanali del lavoro svolto. Zini, buongiorno, bentornato.
Buongiorno, grazie della chiamata.
Grazie a lei. Allora, qui ci siamo un po' allarmati, perché abbiamo detto: ma quindi cosa dobbiamo fare? Voi avete diffuso, do subito, come dire, l'anticipazione, poi a lei spiegarla, una indicazione di massima dicendo: fate così, come sempre vi diciamo voi di Assin.Golf, alla fine di ogni mese date al dipendente, date alla Golf la busta paga, la quale deve essere predisposta in duplice copia, una al datore e l'altra al domestico, così con questa firma lì c'è il computo totale delle ore svolte nel mese, e in qualche modo c'è anche una puntuale rilevazione che invita a tenere la Corte di Giustizia Europea. Prego, presidente.
Allora, sì, intanto l'allarme deve essere molto 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 ridotto e diminuito, perché è una sentenza, fa stato per quel, cioè il giudice spagnolo si deve attenere a quanto deciso dalla Corte Europea, gli altri giudici spagnoli se dovranno giudicare dovranno tenerla in considerazione, ma non c'è una modifica della normativa, ecco, questo è il problema principale. La normativa italiana in particolare non prevede il rilascio dell'UL, quindi del libro unico del lavoro, come in tutti gli altri rapporti di lavoro dell'industria e del commercio, dove peraltro non da consegnare al lavoratore, ma da avere a disposizione per le verifiche ispettive, è diviso in due parti, c'è cioè una parte con le presenze e una parte dei calcoli. Per il nostro settore la legge non prevede questo, non prevede nemmeno la emissione di una busta paga. La emissione della busta paga, e per questo è un consiglio basato sul fatto dell'applicazione del contratto collettivo che noi sottoscriviamo come Assin.Golf, e come Fidaldo, a cui aderiamo, è l'obbligazione che scaturisce proprio dalla contrattazione collettiva. Cioè la regola per la quale il dipendente può chiedere al datore di lavoro il rilascio della busta paga non è una legge ma è il contratto di lavoro. Questa è la prima questione, quindi non abbiamo l'obbligo delle presenze. Però, come giustamente sottolineava, nella busta paga ci sono tutte le ore effettuate. E quindi è evidente che se qualcosa non mi torna, vado dal mio datore di lavoro e dico: perché mi hai segnato 100 ore che ne fate 110? Si va a verificare sul singolo mese che cosa è successo. Attenzione però che tutti i sistemi, io sono consulente quindi del lavoro e quindi parlo per esperienza professionale, tutti i sistemi di rilevazione delle presenze sono un aiuto alla definizione dell'orario svolto. Nelle aziende piccole non esistono cartellini, orologio o badge da strisciare per l'entrata e l'uscita al lavoro. È il datore di lavoro che ne tiene nota e ritrascrive dipendente per dipendente, giorno per giorno, nel proprio sistema, o lo trasferisce appunto al consulente del lavoro, le presenze o più verosimilmente le differenze rispetto all'orario.
Ecco, però appunto noi ci domandavamo, Presidente, se poi questo tipo di indicazione che viene, appunto, come dice giustamente lei, in modo generico dalla Corte di Giustizia europea, non potesse essere utilizzato magari in qualche contenzioso che può esserci tra la colf, tra il collaboratore domestico e il datore di lavoro domestico. Per cui dicendo: non è stata tenuta puntuale rilevazione delle mie ore di presenza, sono stato pagato così con una sorta di forfè, non si faceva una contabilità puntuale delle ore. Non so se in qualche modo potrebbe essere un motivo che viene sollevato, vista questo pronunciamento della Corte di Giustizia UE.
Ma io sono abbastanza sicuro che qualcuno ci proverà, nel senso che quando ci sono degli appigli a cui aggrapparsi, tutti provano a farlo. Ora, il tema è dato dall'obbligazione giuridica e comunque privatistica del contratto collettivo. Noi dobbiamo dare al lavoratore una lettera di assunzione dove è scritto l'orario settimanale, ed eventualmente, se sono turni diversi da una settimana all'altra, le varie turnazioni, e la busta paga. Se in base a quelle cose che succedano nel mese, perché ovviamente una settimana è diversa dall'altra, un'influenza, degli straordinari, le ore variano in più e in meno, e non sono riportate queste cose strane, qualcosa deve essere successo. Noi infatti consigliamo sempre ai nostri assistiti, gli associati che come me fanno parte dell'associazione, di mandare le comunicazioni al nostro centro servizi, in cui si dice: guardi, questo mese il lavoratore ha lavorato 5 ore in meno. Dopodiché, se non sono ferie, se non sono malattia o qualche altra giustificazione, però un domani io avrò traccia, perché l'ho mandata a qualcuno, del fatto che ha fatto 5 ore in meno. Certo. E il lavoratore puntualmente ogni mese mi deve contestare l'inesattezza della busta paga. Se lo fa solo a fine rapporto, io credo che ci siano
delle difficoltà.
Allora, dobbiamo dare una notizia al volo. Vedo che anche Sky lo sta dando in questo momento. Le agenzie, Cecilia Sala, sta rientrando in Italia. La notizia è stata confermata dall'ANSA proprio qualche istante fa, così come appunto da Palazzo Chigi c'è la conferma. È decollato l'aereo da Teheran.
Quindi la nostra giornalista è stata liberata e viene riportata in Italia. E questo ci fa molto molto piacere. Grazie a dottor Andrea Zini, presidente di Assin.Golf. Grazie Zini.
Non ci preoccupi, noi i datori di lavoro.
Sì, ci ha aiutato a circoscrivere, diciamo, la portata di questa sentenza dell'Unione Europea, della Corte di Giustizia Europea, pardon. Debora, allora, abbiamo detto di Cecilia Sala, adesso dici qualcosa sulle borse.
Debora Rosciani, la passione si sente. Tum tum.
Cosa è successo oggi in Italia? Quali sono stati i principali fatti internazionali della giornata? È nato prima l'uovo o la gallina? Beh, in realtà a tale quesito non vi è ancora soluzione, ma le altre risposte le potete trovare ascoltando quotidianamente Effetto Notte, dove vi racconto tutto ciò che di più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero, per poi approfondire con tanti ospiti alcune delle notizie in primo piano.
Effetto Notte di Roberta Giordano, dal lunedì al venerdì alle 21 su Radio 24.
Così che un giorno non potrete dire: ah, ma io questa mica la sapevo.
Due di denari.
Buongiorno, volevo dire, io sono stata più di 30 anni in sala operatoria, a letto operatorio, e ho visto lavorare sia chirurghi maschi che chirurghi femmine. Questo mi dispiace, non c'entra niente, dipende dalla caratteristica, dalla capacità del singolo.
Naturalmente, come al solito, le generalizzazioni non vanno bene, naturalmente, quindi poi dipende proprio dalle esperienze personali. Io quello che posso dire è che certamente la chirurgia italiana è ad altissimi livelli e non ha una questione di genere. Intanto volevo salutare l'amica Donatella che scrive: al fenomeno della lampada della donna, della nonna, vorrei dire che l'unica cosa certa è che la sua nonna si vergognerebbe di un nipote che manda questo genere di messaggi. Grazie Donatella, sono vecchia come la lampada della donna, dell'ascoltatore, della nonna.
Ma chissà cosa voleva dire questa cosa della lampada
ma
della
magari
nonna.
Era una lampada particolarmente di pregio, di antiquariato artistico molto ricercato, che ne sappiamo.
Vabbè, sono grandi domande che però non possiamo rivolgere al nostro esperto di valore mondiale, il secondo esperto di valore mondiale di quest'oggi, che è l'avvocato Giampiero Falasca, giuslavorista dello studio di LA Piper, esperto del Sole 24 Ore, firma per il Sole 24 Ore, voce per Radio 24, diciamo anche in più trasmissioni, non solo a Due di Denari. E qui c'è un pizzico di gelosia, avvocato Falasca.
Però vabbè,
buongiorno.
Finché lo condividiamo con Simone Spezia e Focus Economia possiamo anche accettare, poi dopodiché non si allarghi, però è avvocato, non vada oltre, perché poi qua la tratteniamo con forza.
Senta, parliamo di lavoro ibrido, che non è il suo, cioè che lei va in più programmi qui a Radio 24.
Eh sì, perché la fine del 2024 è stata contrassegnata per l'approvazione definitiva, con tutto il suo carico di novità, appunto, del DDL lavoro, e c'è questo elemento del contratto misto che ha suscitato molta attenzione, e quindi nella sostanza ci siamo chiesti: questo significa che un lavoratore, poi dipende anche dalla tipologia di settore, perché magari non per tutti può essere firmato un contratto del genere, ci si può mettere d'accordo per lavorare in parte con un contratto di lavoro subordinato e in parte con una partita IVA, naturalmente per ottenere anche tutte le agevolazioni fiscali possibili di questa seconda parte di rapporto di lavoro. Avvocato Falasca, ma in realtà la prima domanda è una vera novità o esisteva già qualcosa del genere nel nostro ordinamento?
No, diciamo che la novità esisteva il contratto misto, ma viene allargata la possibilità anche a soggetti che prima non potevano utilizzarlo, e soprattutto diventa più conveniente. Ecco, prima si poteva fare ma non c'era questa convenienza, ora c'è un'ipotetica convenienza. Purtroppo, so che vi stupirò, è molto complicata la normativa. Nonostante il nostro diritto del lavoro brilli, ovviamente sono ironico, per la sua grande semplicità, anche questa innovazione, che è un'innovazione interessante, ha tanti vincoli formali. Cioè, per arrivare al traguardo del pagare meno tasse ci sono tanti ostacoli da girare.
No, quello che viene da ridere è perché uno deve introdurre una novità se poi la deve anche rendere nell'applicazione impraticabile, no? Quindi questo è un tema che riguarda tanti ambiti, non solo il settore del lavoro. A chi conviene fare una scelta del genere, intanto, avvocato, secondo lei, insomma, visto che si apre questa chance per un panorama più ampio di lavoratori?
Allora, intanto, diciamo, tra quelli che possono, solo per ricordarlo, diciamo, parliamo essenzialmente delle persone che sono iscritte in albi o registri professionali e imprese e datori di lavoro con almeno 250 dipendenti. Se queste persone, se delle persone che entrano in queste caratteristiche e hanno un part time che è tra il 40 e il 50% dell'orario, allora queste persone, a loro può convenire se il reddito forfettario non supera gli 80.000 euro annui, gli 85.000 euro annui. In questo caso si paga molte meno tasse, scusate se lo semplifico, ma così gli ascoltatori ci capiscono, si pagano il 15% di tasse, quindi conviene a tutti quelli che rientrano in questi parametri. Per chi non è iscritto in un albo professionale c'è ancora la possibilità di accedere in questo regime, ma il datore di lavoro deve aver stipulato un contratto collettivo aziendale di prossimità.
Quindi,
come vedete,
non tipicamente un giornalista potrebbe farlo, no? Perché abbiamo un'iscrizione.
Un giornalista potrebbe farlo. C'è attenzione però una cosa, un non detto in questa normativa che deve essere chiaro. Cioè la legge dice, attenzione, le attività da lavoratore autonomo e quelle da dipendente devono essere diverse. Cioè è lo stesso soggetto, ma tu dovresti fare come giornalista, lavoratore autonomo delle attività e poi come dipendente delle altre. Speriamo che nella prassi sia così, cioè questo non deve diventare, per essere chiari, un modo per dare lo stesso lordo al dipendente ma pagare meno tasse, altrimenti...
O addirittura per ridurre il compenso complessivo, perché insomma mi viene in mente che con un po' di spregiudicatezza, anche più di un po', si potrebbe arrivare così a rinegoziare delle posizioni, ecco, non sarebbe... Tra l'altro, scusi, nel disegno di legge di bilancio, nella legge di bilancio che è stato approvato poi definitivamente, c'è anche un innalzamento del limite di reddito da lavoro dipendente o assimilato per aderire al regime forfettario. Questo c'entra con il lavoro ibrido? È stato portato da 20.000 a 35.000 euro.
Sì, quello c'entra, nel senso che poi alla fine diventa complessivamente più forte il pacchetto delle incentivazioni fiscali. Quindi son cose che tra loro non è che non si parlino. Il problema però, ripeto, è che se la chiave di lettura, ovviamente non nostra, ma che rischia poi potrebbe prendere piede questa, è lo faccio perché appunto rinegozio oppure cambio l'offerta, volevo, perché qui si parla di contratti stipulati nel 2025, quindi volevo offrirti un full time, ma visto che c'è questa opportunità facciamo che ti do metà in part time e metà con il regime forfettario e abbiamo fatto un bel pasticcio.
Perché naturalmente la norma non interviene sul committente, che non dice deve essere diverso per poter aderire a questo
regime. La norma lo dice e addirittura assoggetta il contratto di lavoro autonomo alla certificazione, quindi per dire la complicazione bisognerà poi certificare il contratto di fronte a una delle commissioni previste dalla legge Biagi. Però insomma sapete bene che siamo un paese dove l'abitudine è quella di le norme di trattarle con una certa elasticità, quindi la norma lo dice, è intelligente, è saggia, e poi speriamo nell'applicazione pratica, perché poi è un tema di controllo, no? Cioè devono esserci un oggetto diverso dalla prestazione, però insomma immaginiamo questa persona che ha lo stesso referente, in un momento è committente, in un momento è datore di lavoro. Ci vuole attenzione, diciamo, ecco, non voglio essere per forza pessimista. Ci vuole molta attenzione.
Faccio una chiamata per i nostri ascoltatori. Vi è stato successo, vi è stato proposto, ve lo hanno ventilato? Avete stipulato qualcosa del genere? Perché
lo volete fare voi?
L'avvocato Falasca si sta spiegando che una possibilità di applicare questo tipo di ibridazione del lavoro esisteva già. 800 24 00 24, collegatevi con noi, sottoponiamo poi all'avvocato Falasca. Ecco, tornerei sul punto: distinzione di datori di lavoro, distinzione tra datore di lavoro e committente, uno rispetto al lavoro dipendente e lavoro autonomo. E poi anche distinzione di mansioni, cioè io non posso fare il giornalista per Radio 24 e poi fare il giornalista per un'altra testata, il Corriere della Sera, perché magari lì non parlo alla radio.
Esatto, e il Sole 24 Ore, restando ad esempio, non le può proporre di fare appunto con il forfè un pezzo della trasmissione e col lavoro dipendente all'attività redazionale, o meglio, non può, diciamo, è un po', la legge dice non ci deve essere sovrapposizione di oggetto, modalità della prestazione, orario e giornate di lavoro, quindi devono essere due cose diverse, distinte. Da un lato faccio i social nel weekend e dall'altro faccio Radio 24, adesso dico la prima cosa che mi viene in mente.
Sì, sì.
Insomma, dovrà essere, però io suggerisco a tutti quelli che vorranno sperimentarle un'attenzione molto elevata, perché la tentazione è forte, ma questo non deve diventare il modo per abbattere il costo,
certo,
del lavoro.
Mi, ma quali, nel caso in cui qualcuno invece si voglia avventurare in così operazioni, un po' come le definiva prima Mauro, spregiudicate all'interno della stessa azienda, un 50-50 appunto dei due rapporti, si va incontro a delle sanzioni, magari se il lavoratore poi ad un certo punto rivendica invece una stabilizzazione di altro tipo, che cosa può fare? Quali sono i rischi poi, che si corrono?
Da un lato il lavoratore può dire: ma io facevo il 100% un lavoro subordinato, quindi chiede che si applichi la normativa giuslavoristica a tutta la prestazione, chiede ad esempio il raddoppio del TFR, dei permessi e quant'altro. E dall'altro l'Agenzia delle Entrate potrebbe dire: ma signori miei, mi avete applicato un regime forfettario quando qui c'era un normale reddito da lavoro dipendente con la sua conseguente tassazione. Quindi attenzione, perché le sanzioni ci sono, e quello che dice lei è molto importante. È il lavoratore probabilmente che in una fase iniziale può accettare perché vede una convenienza, e poi alla fine del rapporto può sollevare il problema. Quindi,
quindi attenzione.
Bisogna appunto farlo con attenzione da tutte le parti.
Ecco, fin qui abbiamo precisato i confini, come dire, per scongiurare qualche tentazione fuori posto. Però è indubbio che è una prospettiva che potrebbe rivelarsi interessante, no, avvocato?
Ma certo, assolutamente. Nel senso, vediamo anche appunto il lato positivo, nel senso, non pensiamo solo alle illusioni, ma significa anche dare più spazio, innanzitutto ampliare l'area in cui si applica una tassazione ridotta. In un paese dove insomma le tasse ci soffocano tutti, è sempre una buona notizia che ci sia minore tassazione. E poi tutto quello che va nella direzione della flessibilità contrattuale va salutato con favore, questo certamente.
Emerge dalle domande. Sì, no, mi scusi perché stavo guardando le domande.
No, era vietato fino al primo di gennaio del 2025, quindi hanno rimosso un divieto. Era vietato e non era casuale, perché quando introdussero il forfettario avevano paura che ci fosse la fuga verso il forfettario. Adesso c'è un po' più di tranquillità e quindi si fa.
Allora ci fermiamo un attimo, anche noi facciamo un...
Volevo solo leggere questo messaggio di Alex, perché lui opera in uno dei comparti come più concorrenziali del mondo, e quindi temo, Alex, che lei, anche se poi magari nelle pieghe della legge la scappatoia si può trovare, ma Alex ci racconta che lavora per una società finanziaria che fa solo prestiti, quindi una finanziaria pura, è però contestualmente iscritto all'albo dei consulenti finanziari, e lui dice: potrei fare questo lavoro per un'altra banca, anche se generalmente i consulenti finanziari sono dei liberi professionisti e le partite IVA non sono dei dipendenti della banca in gran parte, per cui Alex, qua lei ci introduce in un mondo molto complesso, ma generalmente proprio per un regime concorrenziale dubito che le due realtà si possano mettere d'accordo.
Tra l'altro andiamo a intrecciarci con un'altra normativa particolarmente occhiuta e severa, giustamente, che è quella appunto sulla sollecitazione al pubblico risparmio e i consulenti finanziari. Ci fermiamo un attimo, traffico.
Sei un simpaticone, Mauro, te lo devo proprio dire.
Due di denari.
Che sia come la lampada della nonna o meno, e qualunque cosa intendesse dire, di una cosa sono certo: se tu non esistessi bisognerebbe inventarti. Sei il top.
Se tu mi mandi avanti il lavoro misto, abbiamo il regista, o chiamiamolo datore di lavoro o multinazionale, quello che vuoi, che praticamente è autorizzato a scaricare tutti i costi sul proprietario che fornisce quel servizio, ponendosi come intermediario e percependo praticamente senza muovere un dito l'aute commissioni. Attenzione alle tutele, attenzione.
Allora, intanto, dunque, è caduto Falasca, adesso non ho capito che cosa sia successo. Allora, una, dobbiamo rispondere ad Alex, settore della consulenza finanziaria, già dipendente di una finanziaria che eroga solo prestiti, vorrebbe, da quello che abbiamo capito, avviare un'attività di libera professione come consulente finanziario per conto di un altro intermediario. Falasca, che ne pensa?
Ma allora, non è il caso del contratto misto, quello lo può fare o non lo può fare se rispetta i suoi vincoli contrattuali, ma il contratto misto è il contrario, cioè che fa la stessa, fa due attività con lo stesso committente barra datore di lavoro, quindi è un caso contrario. Quindi qui è una normale, nel quesito dell'ascoltatore, è una normale concorrenza tra soggetti, vedere insomma se rispetta la normativa dell'organismo a cui è iscritto e se nel suo contratto ci sono clausole esclusiva, perché nel lavoro autonomo anche ci possono essere, sono dedicate ma non è che sono vietate.
Carolina, okay, dalla Calabria. Carolina, buongiorno.
Salve, buongiorno, grazie per la disponibilità. Volevo fare i complimenti intanto all'avvocato Falasca, di cui sono estimatrice. Ho avuto modo di leggere il suo ultimo libro, è veramente veramente interessante e ti aiuta tanto in questo mondo un po' anche di se così si può dire, di lavoratori esclusi. Comunque la mia domanda era questa: io faccio l'agente di commercio, mi sono ritrovata catapultata in una situazione molto particolare. Intanto sono in regime ordinario, proprio perché il regime forfettario io l'ho visto sempre come quelli che non abbiamo bisogno di fattura e quindi tu non me la fai, e questa era una cosa che poi proprio in linea di principio non ho assolutamente sopportato, a costo di dover pagare molto di più. Detto tutto questo, io sono un insegnante che sta tentando di entrare anche nel mondo della scuola, ma da quello che mi pare di capire, correggetemi se sbaglio, non mi è consentito proprio per il fatto che io faccio sì la libera professionista, ma faccio parte di quei contratti da subordinati, perché ho un mandato d'agenzia regolarmente, insomma, dalla mia mandante. Mm-hmm. Tra l'altro sono una monomandataria, per cui sono in una serie di disastri notevoli, che sono quelli dei monomandatari.
In che settore opera, Carolina?
Io servo i medici, dentisti e gli odontotecnici, ecco, per una SPA molto importante della nazione.
Il filone medico di questa mattina. Carolina, la ringrazio. Allora, intanto ricordiamo che il libro di Giampiero Falasca, citato dall'ascoltatrice, è Questo non è lavoro, storie di lavoro dannato e strategie per combatterlo, edito dal Sole 24 Ore, mi pareva una precisazione.
Ne abbiamo parlato
doverosa
anche qui a Due di sì. Denari, infatti, con l'avvocato Falasca. E avvocato, cosa possiamo dire a Carolina, cioè alla nostra ascoltatrice, nonché sua lettrice ed estimatrice?
Intanto la ringrazio e ringrazio voi, perché siete stati i primissimi a parlare del libro, quindi questo ci tengo, visto che mi avete un po' punzecchiato all'inizio il giorno prima dell'uscita del libro, abbiamo parlato
in anteprima mondiale planetaria, direi.
Esatto. Ma possiamo dire a Carolina che purtroppo la questione della pubblica amministrazione non è risolvibile, cioè c'è un'esclusività e quindi a un certo punto le auguro di riuscire a entrare, non so se ha fatto il concorso in attesa e dovrà fare una scelta, questo purtroppo è una regola da cui non si può derogare, anche questo non è legato al contratto misto. Mi viene da dire che è bello sentire qualcuno che voglia impegnarsi nella scuola, perché oggi c'è una fuga da quel tipo di mestiere, invece diciamo, i paesi con un futuro sono quelli che investono sull'istruzione, quindi mi faccio i complimenti a Carolina per la spiegazione.
Certo, ma anche però, anche se però, avvocato Falasca, in realtà ci sono tante professioni che vengono esercitate da una parte e l'altra barricata, tanti docenti universitari che in realtà hanno magari attività professionali autonome, architetti, ingegneri e quant'altro. Altro, e quindi sì, questa non è la stessa storia?
Sì, sì, hanno delle regole particolari, hanno sostanzialmente un part time, ha una definizione diversa.
Incarichi di docenza limitati magari nel tempo, docenza, contratti particolari, quindi non un'assunzione a tempo pieno nella pubblica amministrazione come era la richiesta di Carolina.
Mi faccia dire una cosa ad alto rischio di demagogia: diciamo che in Italia i limiti, più si sale di livello, più diventano meno stringenti, perché pensiamo anche all'incompatibilità con i parlamentari, insomma,
sì,
entriamo in un mondo.
Diciamo che ci sono delle sfumature interpretative, per dir così. Però ecco, anche un altro ascoltatore diceva: ma i dipendenti pubblici, lui parlava di professori, di infermieri, eccetera. E mi pare che i dipendenti pubblici non possano avere accesso a questo tipo di contratto ibrido.
Certo, certo, esatto. Tra l'altro questo è si parla di lavoro privato, insomma, assolutamente. Questo contratto misto è, perché vedo che tanti poi tra l'altro pensano a due attività con due committenti e datori di lavoro. Quindi giusta la precisazione.
Sì, forse su questo non siamo stati chiari all'inizio. Sì,
ricordiamo, è un unico soggetto, cioè lavoro per la stessa impresa, neanche persona, perché dicevo, voglio 250 dipendenti. Quindi ricordiamo, 250 dipendenti, stesso committente e datore di lavoro, a quel punto potrei mescolare il regime forfettario e il part time beneficiando appunto di una tassazione che è al 15%, quindi la tassazione forfettaria. Il contratto deve essere certificato e se non sono iscritto a un albo posso comunque farlo, ma serve un accordo sindacale. Quindi è una cosa molto complicata, ma che su grande impresa e con lo stesso committente datore,
purché le mansioni siano diverse per, le, i, due, esatto. per i due contratti, esatto. due, il contratto da una parte e l'incarico dall'altra, quindi devono essere in due sfere diverse, in due mansioni diverse.
Quindi tu, Mauro, potresti continuare a fare il conduttore di Due di Denari qui a Radio 24 con me, ma nel pomeriggio per esempio a prendere l'auditorium del Sole 24 e cantare con i Chapter 11 e quindi
con
essere...
un contratto ibrido qui al
sì, questo... è sempre la stessa.
Adesso vado subito a proporlo all'ufficio del personale, non saranno entusiasti, no, avvocato
Falasca. Il contratto è già pronto, guarda, consideralo già scritto, già pronto il contratto.
Me lo immagino proprio.
Io vengo ad ascoltare sicuramente.
Cioè, no, l'avvocato che stia a guardare è sempre meglio, perché non si sa mai che...
Ecco, ci sarebbero altre novità del cosiddetto disegno di legge lavoro, nel collegato lavoro. Una però, forse non abbiamo il tempo perché abbiamo veramente due minuti, che mi aveva colpito è quella della restrizione, delle restrizioni rispetto alla NASPI, cioè alla cosiddetta indennità di disoccupazione, perché sono stati introdotti dei limiti per evitare, per così dire, delle dimissioni finte, ecco, degli accordi poco corretti, che pure probabilmente si verificavano, avvocato, se riesci a riassumercela in due minuti, perché sì, è un po' complessa la cosa, ma mi piace
sono
sottolinearla.
Sono molto dubbioso su quella norma. Cosa dice la norma? Dice: se tu ti dimetti da un rapporto di lavoro e nei successivi 12 mesi ne trovi un altro, tu potrai avere la NASPI solo se nel nuovo posto di lavoro resisti almeno 13 settimane. Quindi lasci il lavoro, fai una scommessa di vita, ti dimetti, vai a un altro lavoro, non superi il periodo di prova, ad esempio, oppure hai dei contrasti, oppure te ne vai tu, ma per giusta causa. Ma insomma, se non hai maturato almeno 3 mesi di lavoro presso un nuovo impiego, tu non hai il diritto alla NASPI. Questa è una cosa molto critica, perché la finalità giusta di evitare gli abusi qua va a penalizzare tutti, perché vuol dire che innanzitutto limita la mobilità professionale e poi chi invece non ha fatto nessun abuso è penalizzato abbastanza ingiustamente. È una norma che farà discutere e ne sentiremo molto parlare quando,
e allora,
si inizia ad applicare.
Ci rifaremo anche una trasmissione, infatti. Guardi, 2 minuti di tempo, io però invece l'avvocato Falasca voglio chiedere un ultimo commento sul grande tema del momento, e cioè l'addio all'era dello smart working, perché mi pare di capire che qua noi parliamo delle grandi banche d'affari americane, ma non più tardi di ieri sera verso le 10 una mia amica mi ha scritto un messaggio dicendomi lavora per una grande multinazionale della pubblicità, un soggetto gigantesco a livello europeo, da 10 giorni mensili che erano rimasti e che erano effettuati appunto fino a dicembre. Ieri l'azienda ha comunicato un giorno a settimana e state attenti che tra poco toglieremo pure quello. JP Morgan a far rientrare tutti in azienda negli Stati Uniti, ma ce ne sono tante altre di aziende che ormai hanno anche da questo punto di vista cancellato completamente il Covid. Che ne pensa, avvocato?
Ma io penso, l'ho detto anche in passato, che ci vuole tanto equilibrio, la regola dell'equilibrio. Probabilmente questi sono casi mediatici, ovviamente veri, reali, ma io vedo che la tendenza è invece più alla stabilizzazione, cioè si è tornati a lavorare in presenza, ma un pizzico di smart working, come dicono in cucina, QB, tutte le aziende mature lo lasciano senza particolari problemi. Un giorno a settimana, 2 giorni a settimana di flessibilità che consente alle persone di organizzare la propria vita. Lo dico anche per esperienza personale, nel mio studio siamo 400 persone, funziona benissimo, non crea nessuno scollamento se la prevalenza è del lavoro in presenza. È chiaro, chi ha esagerato 10 giorni al mese, 15 giorni al mese, io parlai con una grande azienda in cui diceva che l'azienda era solo un hub dove ci si incontrava una volta a settimana. Ecco, quelli sono stati eccessi che oggi si pagano. Se le cose si fanno con equilibrio, secondo me anche lo smart working resta una risorsa importante.
Il buon senso dovrebbe sempre muovere tutte le decisioni e le iniziative.
Grazie.
Grazie all'avvocato Falasca, Giampiero Falasca, giuslavorista, lo studio è di LA Piper, ma lui è soprattutto una firma del Sole 24 Ore e una voce per Radio 24. Avvocato Falasca, intanto approfitto di questi saluti per dire che, ma poi lo approfondiamo tra pochissimo, Cecilia Sala sarà in Italia nel pomeriggio, atterrerà a Ciampino. Queste le prime indicazioni che possiamo darvi.
Bene, grazie a tutti, buona giornata, a domani.